La promulgazione della pace universale. Capitolo 6. 19 maggio 1912. Chiesa della Fratellanza. Bergen e Fairview Avenues, Jersey City, New Jersey. Appunti di Esther Foster. Dato che questa chiesa si chiama Chiesa della Fratellanza, voglio parlare della fratellanza tra gli uomini. Il genere umano si fonda su una perfetta fratellanza, perché tutti sono servi di un unico Dio e appartengono a un'unica famiglia sotto la protezione della Divina Provvidenza. Questo legame di fratellanza esiste nel genere umano perché tutti sono esseri intelligenti creati nel regno della crescita evolutiva. Nell'umanità vi è una fratellanza potenziale, perché tutti abitano questo globo terrestre sotto un'unica volta del cielo. Nell'umanità vi è una fratellanza innata, perché tutti sono elementi di un'unica società umana bisognosi di accordo e cooperazione. Nell'umanità vi è una fratellanza intesa, perché tutti sono onde di un unico mare, foglie e frutti di un unico albero. È un'amicizia fisica che assicura la felicità materiale del mondo umano. Più si rafforza, più l'umanità avanza e la cerchia della materialità si allarga. La vera fratellanza è spirituale, perché la fratellanza fisica è soggetta alla separazione. Le guerre del mondo esteriore dell'esistenza separano l'umanità, ma il mondo eterno della fratellanza spirituale non conosce separazione. L'associazione materiale o fisica si basa su interessi terreni, ma l'amicizia divina deve l'esistenza ai soffi dello Spirito Santo. La fratellanza spirituale può essere paragonata alla luce, e le anime degli esseri umani sono come lanterne. Le lampade incandescenti qui sono molte, ma la luce è una sola. Baha'u'llah apparve in Oriente in un tempo in cui non esisteva nemmeno la fratellanza fisica. Dapprima egli istituì il principio della fratellanza fisica e poi fondò quella spirituale. Egli infuse un tale spirito nei paesi dell'Oriente che i vari popoli e le diverse tribù belligeranti si fusero nell'unità. I loro doni e le loro sensibilità divennero una sola, i loro scopi un unico scopo, i loro desideri un unico desiderio. A tal segno che si sacrificarono l'uno per l'altro, rinunciando al buon nome, ai possedimenti e agli agi. La loro amicizia divenne indissolubile. Questa è l'amicizia spirituale, eterna, la fratellanza celeste e divina che non conosce scioglimento. La civiltà materiale avanza grazie all'associazione fisica degli uomini. Il progresso che vedete nel mondo esteriore si fonda soprattutto sulla fratellanza degli interessi materiali. Se non fosse per l'associazione fisica e mentale, la civiltà non sarebbe progredita. Ora, sia lodato il Dio, l'indissolubile associazione spirituale è diventata evidente. Perciò è certo che la civiltà divina è stata fondata e che il mondo progredirà e avanzerà spiritualmente. In questo secolo radioso il sapere divino, gli attributi misericordiosi e le virtù spirituali avanzeranno moltissimo. Le tracce di questo progresso sono apparse in Persia. Le anime sono avanzate a tal punto da rinunciare alla vita e ai possedimenti l'una per l'altra. Le loro percezioni spirituali si sono sviluppate. La loro intelligenza si è risvegliata. Le loro anime si sono ridestate. Si è manifestato il massimo amore. Perciò è mia speranza che la fratellanza spirituale unisca l'Oriente e l'Occidente e porti alla completa abolizione della guerra fra gli uomini. Possa essa legare insieme gli individui e i membri della famiglia umana e far avanzare le menti, illuminando i cuori e permettendo alle largizioni divine di circondarci da ogni parte. Possano i sentimenti spirituali accendere nei cuori il messaggio della buona novella. Possa la fratellanza spirituale essere causa di rinascita e rigenerazione, perché il suo stimolo creativo emana dai soffi dello Spirito Santo ed è creato dal potere di Dio. Sicuramente ciò che è creato dal potere divino dello Spirito Santo ha una potenza permanente ed effetti duraturi. La fratellanza materiale non previene e non rimuove la guerra, non elimina le divergenze fra gli uomini, ma l'alleanza spirituale distrugge le fondamenta della guerra, cancella totalmente le divergenze, promulga l'unità del genere umano, vivifica l'umanità, induce i cuori a rivolgersi verso il regno di Dio e battezza le anime con lo Spirito Santo. Grazie a questa divina fratellanza, il mondo materiale risplenderà delle luci della divinità. Lo specchio della materialità prenderà luce dal cielo e la giustizia sarà instaurata nel mondo, sì che non resti traccia visibile di oscurità, odio e inimicizia. L'umanità entrerà nei territori della sicurezza. Il rango profetico di tutti i messaggeri di Dio sarà dimostrato. Sion salterà e danzerà. Gerusalemme si rallegrerà. La fiamma di Mosè divamperà. La luce del Messia risplenderà. Il mondo diverrà un altro mondo e l'umanità assumerà nuovi poteri. Questo è il massimo dono di Dio. Questo è il fulgore del regno di Dio. Questo è il giorno dell'illuminazione. Questo è il secolo della misericordia. Dobbiamo apprezzare tutto questo e adoperarci affinché il supremo desiderio dei profeti si realizzi ora e tutte le buone novelle si compiano. Confidate nel favore di Dio. Non guardate alle vostre capacità, perché il dono divino può trasformare una goccia in un oceano e di un piccolo seme può fare un albero altissimo. In verità, i doni divini sono come il mare e noi ne siamo i pesci. I pesci non devono guardare a se stessi, devono guardare l'oceano, che è vasto e meraviglioso. In questo oceano c'è sostentamento per tutti, perciò le munificenze divine circondano tutti e l'amore eterno brilla su tutti. È stata posta una domanda. In futuro riuscirà il progresso spirituale a divenire pari a quello materiale e a tenere il passo con esso? In un organismo vivente, la piena misura dello sviluppo non si conosce né si realizza all'inizio, ossia alla nascita. Lo sviluppo e il progresso implicano stadi graduali o livelli. Per esempio, lo sviluppo spirituale può essere paragonato alla luce dell'alba. Sebbene questa luce sia debole e pallida, un uomo saggio che veda la marcia del sole all'inizio può predire l'ascesa del sole in tutta la sua gloria e il suo fulgore. Sa per certo che è l'inizio della sua manifestazione e che in seguito esso acquisirà grande forza e potenza. Ancora, per esempio, se prende un seme e vede che sta germogliando, sa con certezza che alla fine esso diventerà un albero. Ora è l'inizio della manifestazione del potere spirituale e la potenza delle sue forze vitali assumerà inevitabilmente proporzioni sempre più grandi. Perciò questo 20° secolo è l'alba, ovvero l'inizio dell'illuminazione spirituale, ed è evidente che esso progredirà giorno dopo giorno. Arriverà a tal punto che i fulgori spirituali sopraffarranno quelli fisici e la sensibilità spirituale supererà l'intelligenza materiale e la luce divina disperderà e dissiperà l'oscurità terrena. La guarigione divina purificherà tutte le infermità e la nuvola della misericordia riverserà la sua pioggia. Il sole della realtà brillerà e la terra si ricoprirà di un bel tappeto verde. Fra i risultati della manifestazione delle forze spirituali, vi sarà che il mondo umano si adatterà a una nuova forma sociale. La giustizia di Dio si manifesterà in ogni transizione umana e la parità degli uomini si affermerà universalmente. I poveri riceveranno grandi doni e i ricchi conseguiranno la felicità eterna. Infatti, sebbene attualmente i ricchi vivano nel lusso e negli agi, non di meno sono privi della felicità eterna, perché essa dipende dal donare e i poveri sono dappertutto in uno stato di estremo bisogno. Grazie alla manifestazione della grande giustizia di Dio, i poveri del mondo saranno ricompensati e pienamente assistiti e ci sarà un aggiustamento delle condizioni economiche del genere umano, così che in futuro non ci saranno persone abnormemente ricche o estremamente povere. Tanto i ricchi quanto i poveri godranno del privilegio di questa nuova condizione economica, perché a causa di certi provvedimenti e di certe restrizioni, nessuno potrà accumulare tanta ricchezza da essere oppresso dalla sua gestione e i poveri saranno liberati dai travagli del bisogno e della miseria. I ricchi si godranno i loro palazzi e i poveri avranno abitazioni confortevoli. L'essenza della questione è che la giustizia divina si manifesterà nelle condizioni e nelle transazioni umane e tutto il genere umano troverà agio e godimento della vita. Non si intende che tutti saranno uguali, perché la diseguaglianza di livello e di capacità è una proprietà della natura. Necessariamente vi saranno ricchi e persone alle quali mancherà il necessario per vivere, ma nella comunità complessiva vi sarà un pareggiamento e un riaggiustamento dei valori e degli interessi. In futuro nessuno sarà molto ricco o estremamente povero. Ci sarà un equilibrio di interessi e si formerà una condizione per cui sia ricchi sia poveri vivranno comodi e contenti. Questo sarà un felice risultato del glorioso ventesimo secolo, che durerà per sempre e si realizzerà universalmente. Il significato di tutto questo è che la buona novella della grande gioia rivelata nelle promesse dei libri sacri si adempirà. Attendete il compimento. Abdul Baha.